Bene, allora buonasera a tutti quanti, iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Cominciamo sempre affidando il nostro ascolto della parola all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. Allora, stasera appunto facciamo il nostro ultimo, la nostra ultima lezione su dei brani che hanno a che fare con gli incontri con Cristo risorto. Stasera in particolare vorrei leggere ancora qualcosa dai Vangeli, ma poi leggere l'inizio degli Atti degli Apostoli. E poi la prossima volta, da martedì, poi farò anche due righe di promemoria, vi ricordo per chi vuole, e continuiamo la nostra lettura del martedì con l'Antico Testamento, con i cinque rotoli, che in ebraico si dice, ve lo dirò, mi sta sfuggendo in questo momento, e cominceremo dal Cantico dei Cantici, proprio anche per il fatto che questi cinque libri piccoli, che li ho scelti anche proprio perché li leggeremo ancora, diciamo, per qualche mese, poi penso ci sarà una pausa estiva, speriamo di poterla fare almeno con un minimo di vacanza, chissà, e però continuare a leggerli appunto con degli incontri che non siano molto lunghi, perché i libri sono abbastanza brevi, però densi, il Cantico dei Cantici, il libro di Ester, il libro delle Lamentazioni, il Coelet, e mi sta sfuggendo il quinto in questo momento, che ve lo dirò, che sono cinque libri che sono letti in cinque grandi feste. E, per cui questi libri noi leggeremo, cominciando dal Cantico dei Cantici, che è letto nella festa di Pasqua, e dato che noi siamo ancora nel tempo pasquale, pensavo appunto di cominciare a leggere questo libro. E allora rimaniamo sui testi evangelici, sui testi di incontro con il Signore risorto, ne abbiamo fatti alcuni di questi brani. Ricordate che tutti questi incontri sono sempre incontri che gli apostoli e le apostole, prima di tutto, pensate che ancora nella Chiesa orientale la Maddalena ha il titolo di uguale agli apostoli, una cosa grossa, cioè, e lei, secondo Giovanni, è la prima che incontra un gruppo di donne che vanno prima di tutto alla tomba, e poi gli apostoli che lo incontreranno. Questi incontri con Cristo risorto sono sempre degli incontri giocati nella fede. E noi non abbiamo, e neanche loro avevano, la certezza che Cristo è risorto. E, per dire, per subito farvi vedere che quello che sto dicendo è cattolico e non sono fuori dalla fede, se prendete Matteo, al finale del capitolo del versetto 28, capitolo 28, versetto 16, siamo proprio nella fine del Vangelo di Matteo, si dice che gli undici discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato, quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Allora questo testo ci lascerebbe spiazzati, perché da una parte noi ci diremmo, ma se lo vedono, se lì davanti a loro risorto, cioè, e dall'altra parte dubitarono, e il Vangelo dice così. E anche gli altri incontri che noi abbiamo letto sono giocati sempre, ricordate per esempio, non nella visione, i discepoli di Emmaus non lo vedono, lo riconoscono, nelle parole ascoltate che hanno fatto ardere il cuore e lo riconoscono in quel pane spezzato. E Maria di Magdala non lo riconosce, lo prende per il custode del giardino e lo riconosce quando sente che quella parola che Gesù le rivolge la chiama per nome. Allora anche questi incontri sono nella fede, nella fiducia. Questo allora per dire che il Dio di Gesù Cristo è un Dio che non si impone, si mostra, ci cerca, ci accompagna anche nelle nostre vie di fuga, di delusione, quando andiamo lontani da Gerusalemme verso le nostre Emmaus, non ci abbandona, ci parla, ma senza imporsi, cioè rispettando la nostra libertà. E vedete, questo è amore. Perché fa così Dio? Perché Dio ama, semplicemente perché Dio ama. E allora questo ci deve rimanere, lo vedremo anche stasera appunto nell'inizio del libro degli Atti, collegato anche proprio al finale dell'opera del Vangelo di Luca. Prendiamo prima la fine del Vangelo di Luca, al capitolo 24. Ricordate che il Vangelo di Luca e gli Atti sono un'unica opera dello stesso autore, un'unica opera in due passaggi. Il primo, il Vangelo, quindi il racconto dell'opera di Dio in Gesù, e il secondo passaggio, quello che l'opera di Dio in Gesù crea, mette in moto, cioè la comunità delle discepole e dei discepoli. E allora il Vangelo di Luca si conclude con versetto 50, dove dice: poi gli condusse fuori verso Betania e alzate le mani, scusate, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ci fermeremo su questo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Tra l'altro qui c'è anche una inclusione di tutta l'opera lucana, di tutto il Vangelo lucano, nel senso che ricordate che il Vangelo di Luca comincia nel Tempio di Gerusalemme, comincia con Zaccaria che sta offrendo a Dio, ricordate che avrà una visione dell'angelo Gabriele, l'annuncio, eccetera, eccetera, si chiude nel Tempio, dove appunto i discepoli tornano e lì lodano il Signore. Nel libro degli Atti, il libro degli Atti al capitolo 1 si apre con Luca che dice: nel mio primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò fin dagli inizi, fin dal giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Vedete, questo Teofilo è quello di cui Luca parla all'inizio, solo per mostrarvi, poi potete vederlo con calma, nel Vangelo di Luca. Il Vangelo di Luca si apre proprio dicendo: poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, eccetera, eccetera, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo. Vedete, Teofilo, Teofilo. E fra l'altro qui gli studiosi si domandano: è un personaggio reale? Cioè è uno che ha pagato, perché anche scrivere a quel tempo aveva il suo impegno anche economico, e quindi ha fornito del denaro perché Luca potesse fare tutto questo lavoro e scrivere il Vangelo, eccetera, oppure è un personaggio fittizio, perché per dire il nome Teofilo, come sapete, è amico di Dio. E allora è colui al quale Luca si rivolge, per cui sta scrivendo il Vangelo e gli Atti, perché quest'uomo, questa donna che ascolterà questo libro, questi libri, possa fare esperienza che il suo nome, dopo quello di battesimo che ciascuno di noi ha, è anche amico di Dio, amica di Dio. potrebbe, alcuni dicono potrebbe essere l'uno e l'altro, cioè ci può essere stato uno che veramente ha fornito, finanziato Luca e che allo stesso tempo questo Teofilo siamo ciascuno di noi. Versetto 3, egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Allora attenzione a questo versetto 3, egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove per 40 giorni. È un po' strana questa cosa, cioè nel senso che nessuno di noi ha fatto sicuramente questa esperienza se non nel sogno, possiamo averla fatta, ma in realtà se noi abbiamo visto una persona morire, e ne abbiamo viste, persone care, le abbiamo portate al cimitero, le abbiamo viste tumulare, siamo tornati a casa e ce le fossimo trovate in piedi in cucina, no? Io penso che se avessimo fatto questa esperienza, non lo so, io forse mi sarebbe venuto un colpo a me e sarei finito io al cimitero, non so voi, ma cosa voglio dire? Che fare questa esperienza, se avessimo fatto un'esperienza di questo genere, ci avrebbe segnato tutta la vita, no? Perché con molte prove e per 40 giorni? Non so se sto riuscendo a spiegarmi, no? Cioè, se fosse l'avessero incontrato come noi, pensate, no? Se noi incontrassimo, e non stiamo sognando, ci tocchiamo la faccia, ci siamo svegli, no? E incontriamo uno che l'abbiamo visto morire, non so che cosa, ma questa esperienza ci segnerebbe, no? Indelebilmente, ci basterebbe una volta incontrarlo. Perché per molte prove e 40 giorni? 40 giorni, ricordate, 40 è sempre il numero dell'esperienza, cioè il tempo necessario perché un'esperienza si compia. Per cui può essere 40, può essere 2 anni, può essere una vita. Allora, ecco, intanto qui dice Gesù si mostrò, si offrì ad essi vivo per 40 giorni. Cioè, come dire, è quello che stavo tentando di dire anche all'inizio. Noi non abbiamo prove certe che Cristo è risorto, ma Cristo risorto in qualche modo si offre nella nostra vita con tante, tra virgolette, prove, con tanti segni, con tante parole, con tante, in modo da aiutarci a credere che lui ha vinto la morte, che il suo amore ha vinto la morte. Perché vedete, questa è la nostra fatica, no? Cioè di credere che Gesù, quando dico Gesù, dico lui e il suo messaggio siano l'unica possibilità di vincere la morte. Bene, noi facciamo fatica a credere a questo, perché? E dove lo vediamo che facciamo fatica a credere a questo? Che abbiamo altre logiche per tentare di vincere la morte. E quali sono? Le logiche del mondo, le logiche dell'accumulare, denaro, beni, che ci danno l'illusione che se abbiamo un po' un gruzzolo in banca stiamo tranquilli, che tutto quello che ci accadrà, no, ci potrebbe accadere, noi siamo coperti, che abbiamo potere, che siamo qualcuno. Il fatto che tante volte noi seguiamo più questa logica che la logica di Cristo e del Vangelo ci dice la nostra fatica a credere e ad affidarci a Gesù risorto. E allora, se da una parte questi versetti dicono la nostra fatica, dall'altra parte c'è l'amore fedele di Dio che continua a mostrarsi a noi vivo con molte prove per 40 giorni. Il Signore non ci abbandona. Questa è la buona notizia. di un Signore che continua a camminare insieme a noi e attraverso le situazioni, gli incontri, attraverso tanti segni, continua a mostrarci come la logica dell'amore e del suo amore sia l'unica logica che vince la morte. E dice, vedete, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Interessante, no? Questo tema centrale nella catechesi di Gesù che era il regno di Dio. E ricordate che nella preghiera che noi spesso quotidianamente recitiamo e che è la preghiera principale per noi cristiani e fra l'altro l'unica che Gesù ci ha insegnato, cioè il Padre Nostro, una delle domande che noi rivolgiamo al Signore, a Dio Padre, qual è? Venga il tuo regno. Noi quotidianamente diciamo venga il tuo regno. E ce l'ha insegnato Gesù, che ricordate che all'inizio della sua predicazione e poi tante volte nella sua predicazione annuncerà che il regno di Dio è qui, è presente. Convertitevi e credete al Vangelo. E allora questo fatto che il regno è qui e che lui lo sta annunciando e chiede a noi discepoli di domandare ogni giorno che venga il tuo regno, che cosa significa? Che cosa vuol dire? Allora, intanto questa cosa che il regno di Dio, che Dio regni nella Bibbia, è qualcosa che viene sempre più nell'esperienza, fuori dall'esperienza profetica. Cioè i profeti che erano quelli che in qualche modo dicevano di più la verità e quindi in qualche modo contestavano il potere politico e il potere regale in Israele e in Giuda, dove l'esperienza regale è stata quasi del tutto fallimentare. Cioè i re di Israele e Giuda sono stati dei re che invece di pascere il popolo, pascevano loro stessi. Per cui i profeti a un certo punto dicevano, Signore vieni tu a regnare, Dio regni, Dio regni. E l'annuncio era quello che il Signore sta venendo per regnare Lui. Ora, al tempo di Gesù non si diceva più tanto Dio regni, ma si parlava del regno di Dio, del regno di Dio. E pensate che Gesù questo è venuto a portare, il regno di Dio. E noi e ci ha chiesto, scusate se lo sto ripetendo, ma tanto per coscientizzarsi, noi ogni giorno diciamo venga il tuo regno. Che cosa stiamo chiedendo? Lo siete chiesti qualche volta? Che cosa chiediamo? Comprendiamo di più, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, ok? Più o meno. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, più o meno, cosa ha a che fare col peccato, ne facciamo, eccetera, eccetera. Ma sia fatta la tua volontà, anche lì ci sarebbe tanto da dire, è piuttosto problematica, ma venga il tuo regno? Cosa ci auguriamo? Ci auguriamo un regno mondiale con a capo Papa Francesco? Poveretto, già col Vaticano e ce n'ha di più. Cosa chiediamo? Cosa chiediamo? Vedete, il regno di Dio significa, chiedere il regno di Dio per Gesù come per i profeti, significa che nel luogo dove ognuno di noi prende le sue decisioni, nel luogo dove tutto nasce, ogni potere nasce, ogni modo di gestire la vita, il potere nasce, qual è il luogo dove tutto nasce? Nel nostro cuore, nel nostro cuore, lì regni Dio. Perché la domanda è quella, cioè nella nostra coscienza chi ha l'ultima parola? Quello è il problema. Il problema è che tante volte non nelle coscienze e anche di uomini di chiesa, di uomini e donne di chiesa, che magari esteriormente lo sono, ma nel cuore governano gli idoli, che dicevamo prima, governano i falsi dei. La domanda è chi regna nel cuore? E vedete, il regno di Dio noi crediamo che si è fatto presente in mezzo a noi. Perché? Perché in Cristo Gesù c'è stato finalmente un uomo nel cui cuore ha regnato solo Dio e il suo amore per noi. Noi crediamo che il regno è iniziato e sta crescendo perché il cuore di Cristo è stato finalmente il cuore umano, pienamente umano, che soltanto Dio poteva darci, nel quale ha regnato dall'inizio alla fine l'amore di Dio per noi. E allora chiedere che questo regno venga significa che, vedete, fra l'altro Gesù, prima di andare via, continua a parlare delle cose del regno di Dio, continua a parlare delle cose del regno di Dio, perché questo il Signore vuole, che il suo cuore coinvolga altri cuori, lavori altri cuori, contamini in senso buono, no? Altri cuori. E dice, e mentre si trovava a tavola con essi, rimane sempre questa dimensione della tavola, no? Dell'Eucaristia, della comunione, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella disse che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano, Signore, questo è il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Interessante questa domanda dei discepoli. Gesù di che cosa aveva parlato? Aveva parlato del regno di Dio. I discepoli di che cosa chiedono? Il regno per Israele. Notate, no? Cioè, il Signore allarga gli orizzonti e noi li restringiamo. Il nostro cuore, come dire, fa fatica ad allargarsi, fa fatica. Molte volte le nostre visioni sono legate alle nostre paure, ai nostri egoismi. Il Signore lavora per allargarci il cuore. Ma egli rispose, non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Vedete questo Spirito, questo battesimo dello Spirito che i discepoli ricevono, no? Lo Spirito è la vita di Dio, poi noi abbiamo sempre più compreso qualcosa del mistero indicibile di questo Dio comunione che è Padre, Figlio e Spirito Santo, no? Di questo Dio che è una comunione che si apre, non è un rapporto chiuso, ma è una relazione che vuole effondersi. E allora lo Spirito è questa vita di Dio che ci viene donata, per che cosa? Per testimoniarlo. Dice, scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. E, pensate, no? Cioè, stiamo riflettendo, speriamo sempre più su questo tempo come Chiesa, no? Cioè, molto particolare che stiamo vivendo, inaspettato, speriamo unico e speriamo che possa essere superato presto. E dall'altra parte questo blocco che c'è stato nella vita liturgica, sacramentale, legato all'istituzione parrocchia, no, eccetera, con tutte le difficoltà certamente che viviamo, dall'altra parte molti lo stanno cogliendo come un'opportunità, cioè intanto di cogliere che noi siamo cristiani sempre, Non soltanto quando andiamo in parrocchia, non soltanto quando celebriamo l'Eucaristia o altri sacramenti, ma noi siamo cristiani che viviamo nel nostro mondo e che ci rincontriamo per celebrare l'Eucaristia, per prendere forza da lì, ma la nostra vita cristiana è nel mondo, dove siamo chiamati a essere testimoni. C'è una vita cristiana che è nel mondo. E per il mondo, e fra l'altro è interessante che Gesù qui dice Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Attenzione, Gerusalemme, e Gerusalemme è il luogo dove si trovano, è la città dove in quel momento sono anche, dove si sono consumati gli eventi della morte e resurrezione del Signore, che potremmo dire è il nostro ambito primario, il nostro ambito familiare, le nostre relazioni che in questo tempo abbiamo dovuto vivere in maniera più intensa, con le positività e con tutti i limiti e tutte le fatiche, perché molte volte appunto sono proprio i più vicini coloro con i quali molte volte è più difficile essere fratelli e sorelle. E allora è la Gerusalemme lì dove sei, dove il Signore appunto si è fatto incontrare, la Giudea, la regione vicina, appunto la regione dove Gerusalemme in qualche modo è capitale. Poi le cose si complicano, perché dice la Samaria, e voi sapete che i samaritani erano i fratelli separati con cui c'erano gli asti, le liti, no? I conflitti, per cui e tutte quelle relazioni difficili che viviamo, con tanta gente, tanta, dipende dalle nostre, però già averne poche già basta, con cui ci sono relazioni di inimicizia. Allora, che cosa significa anche essere testimoni in Samaria? Pensate, Gesù ce lo dice, no? Gesù, per esempio, Gesù ci chiede di pregare per i nostri nemici, di amare i nostri nemici, che è già una meta molto alta, no? Già il pregare, che vedete, in qualche modo è lo sforzo di non metterci una pietra sopra, come una tomba chiusa, sulle relazioni difficili e conflittuali, ma in qualche modo, come dire, portarle al Signore come nostra vita faticosa, difficile, irrisolta, che però è ancora nostra vita, dalla quale non ne sappiamo uscire, alcune volte non sappiamo trovare soluzioni, ma la portiamo al Signore. Anche questo è qualcosa che diciamo: Signore, io non riesco a uscire fuori da questa relazione così com'è, no? Però vedi tu, sei tu il Signore che vince la morte. E allora essere testimoni appunto a Gerusalemme, la Giudea, la Samaria e fino ai confini della terra. Fino ai confini della terra vuol dire senza confine, cioè non c'è limite. Dove sono i confini, no? I confini, molte volte nell'Antico Testamento si dice alle isole lontane. Israele non ha molte isole, no? Per cui alle isole lontane. E allora l'essere testimoni, no? Che è in qualche modo semplicemente poter narrare, e Pietro dirà con ogni rispetto e riverenza alle persone che ci chiedono ragione della speranza che è in noi. Tra l'altro anche questo è molto bello, no? A chi vi domanda ragione della speranza che è in voi. E detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Ecco, anche qui questo momento della vita del Signore, che noi chiamiamo appunto l'ascensione oppure assunzione, e che noi immaginiamo, non so, nei film su Gesù, magari quelli un po' più datati, vi ricordate, normalmente rappresentavano questa scena con Gesù che a un certo punto, no, va in alto e viene assunto, proprio si vede questa figura che sale così in alto, eccetera. Ora, la Bibbia che ci dice su questi momenti? Ci sono dei personaggi nell'Antico Testamento che a un certo punto vengono presi da Dio, vengono assunti da Dio? Sì, qualcuno c'è, Uno di questi, per esempio, se voi prendete il libro della Genesi al capitolo 5, si dice a un certo punto, il capitolo 5 della Genesi è un capitolo un po' difficile da leggere, perché a un certo punto c'è tutta una genealogia. Le genealogie sono un po' ripetitive, non comprendiamo sti nomi, che poi tra l'altro questi sono i patriarchi antidiluviani, cioè quindi prima del diluvio di Noè. E allora questi nomi che, tipo per esempio, appunto, versetto 18, Jered aveva 162 anni quando generò Enoch, Jered dopo aver generato Enoch visse ancora 800 anni e generò figli e figlie, l'intera vita di Jered fu di 962 anni, poi morì. L'interpretazione che io do, che è quella che la maggioranza dà, è che questi numeri siano simbolici, per cui state tranquilli, no? Questi che vivono 900 anni, 800 anni, eccetera, eccetera. Però di questa genealogia viene detto uno da dove viene, le cose fondamentali, da dove viene, cosa ha fatto, generato vita, quanto è vissuto e poi muore. Quindi questo Jered è del padre di Enoch. Versetto 21, Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Matusalemme, fra l'altro, è quello che vivrà di più, perché la vita di Matusalemme fu di 969 anni, poi morì. E Enoch dice, aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Per la prima volta in questa genealogia ci viene detto che uno camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni, Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Allora, è interessante, intanto 365 è il patriarca che vive di meno di tutta questa, se volete andare poi a leggerli e a controllarli vedrete che è il patriarca che vive di meno, però voi dite 365, già non è poco, sì, però 365 sono 365 giorni, sono un anno. Per cui paradossalmente qui si fa riferimento a quel mistero che c'è tante volte nella nostra vita, per cui alcune vite durano poco, muoiono prematuramente. Però qui ci viene detto che quest'uomo, avendo camminato con Dio, e poi si dice di nuovo camminò con Dio, cioè come se tutta la sua vita e la sua morte sono in Dio. Per questo scomparve. Vedete, non si dice morì, ma non si dice morì. Perché? Perché la sua morte è nelle mani di Dio, perché camminò con Dio. Vedete, questo credo che sia bellissimo, no? Cioè, se anche noi camminando con il Signore possiamo in qualche modo percepire per suo dono che sua è la nostra vita, sua è la nostra morte. Pensate che Antonio il Grande, Antonio padre di tutti i monaci, Sant'Antonio, padre di tutti i monaci, nella sua vita, che non è stata scritta da lui, è stata scritta da Sant'Attanasio, e Attanasio presenta la vita di Antonio con delle fasi progressive di crescita nella vita con Dio, nell'andare più profondamente nel deserto, in ogni fase combattendo una lotta spirituale, e ogni passaggio e ogni vittoria con l'aiuto di Dio che Antonio riceveva, e riceveva un dono da parte del Signore. Pensate che l'ultima tappa, quando Antonio superò anche quel combattimento spirituale con l'aiuto di Dio, il dono che ricevette di Dio fu di sapere la data della sua morte. Come dire, non fa più paura. Non fa più paura. È un po' sorella morte di Francesco, no? Cioè sentire che la mia vita e la mia morte, la nostra grande nemica, è nelle mani di uno più forte, significa che la nostra grande nemica non ci fa più paura. Non ci fa più paura. E allora Enoch, ecco, no, camminò con Dio. Qui si dice, ecco, anche che fra l'altro, quel, dicevo appunto, quel mistero di quelle vite brevi, ma che in qualche modo camminando con Dio si compiono e superano la morte. Perché se ci pensate anche questo, no, noi ci auguriamo tutti quanti di avere vita, di avere anni davanti a noi ancora, però una vita piena non è semplicemente una vita lunga, perché ci sono vite che si sono compiute in pochi anni, ma che hanno trovato un senso per vivere e per donare la vita fino alla morte, che hanno trovato un senso, che ha superato la morte. Un altro che troviamo appunto in questo essere preso da Dio, e l'abbiamo già una volta accennato nelle nostre lezioni, Deuteronomio 34, la morte di Mosè. Se prendete Deuteronomio 34, che è l'ultimo capitolo del Deuteronomio, c'è questa morte strana, anche questa di Mosè, dove Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo. Con molti di voi siamo stati almeno con le immagini sul monte Nebo, e penso che alcuni di voi ci sono stati anche proprio di persona in Giordania. E poi il Signore gli mostrò tutta la terra, eccetera, eccetera, eccetera. Versetto 4, il Signore gli disse: questa è la terra per la quale io ho giurato ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, io la darò alla tua discendenza, te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi entrerai. Che da una parte uno può dire, ma vedi sto Dio, no? Caspita, cioè sto Mosè ti ha servito, no? Per tutta la sua vita, no, cioè i primi 40 anni se li è fatti in Egitto facendo e disfacendo, gli altri 40 anni se li è fatti nel deserto di Madian, dove si era sposato e faceva il pastore, eccetera, gli ultimi 40 anni ha servito il Signore. Secondo la tradizione ebraica, Mosè vivrà 120 anni, 40, 40, 40. E però rimane la cosa di dire, cioè questo si è fatto il mazzo per 40 anni ascoltando tutto sto popolo che un po' lo lapidava, un po' sì, eccetera, eccetera, arrivano davanti alla terra, il Signore gliela fa vedere e gli dice: questa la darò alla tua discendenza, ma tu non vi entrerai, no? Cioè, può sembrare fin crudele la cosa, no? E invece no, invece è importante, perché è interessante, perché perché fra l'altro tutto il Pentateuco finisce ancora fuori dalla terra, e anche Mosè, che ha accompagnato il popolo, ma lui rimane fuori, perché è quasi come a dire: sì, quella terra che abbiamo davanti, in cui il popolo entrerà, è la terra, ma non è ancora la terra definitiva, come ancora Israele non è mica entrato veramente nella terra, anche se la possiede in maniera oppressiva per molti versi nei confronti dei palestinesi. Perché entrare nella terra, dono di Dio, è entrare in relazioni che fanno sì che quella terra dove vivono siano relazioni di benedizione e terra di benedizione. Per cui Mosè fa un servizio al popolo dicendo: vabbè, voi entrate, io non entrerò, perché sì, è quella terra, ma è una terra da venire, che sarà la terra finalmente quando ci sarà la pace e la giustizia per tutti. Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. Allora qui c'è una cosa interessante, che pensate che in tutto tutto il percorso dell'Esodo, del Levitico, dei Numeri e del Deuteronomio, è la prima volta che Mosè viene chiamato servo del Signore. E pensate, cioè quasi come dire una vita per imparare a servire, una vita per imparare ad amare. Bello questo, no? Tante volte nel linguaggio ecclesiale abusiamo di parole, no, di servi, di ministri, che vorrebbe dire la stessa cosa, una vita per diventare ministro, una vita per imparare a voler bene all'altro, all'altra veramente, e ad amare, a servire. Questo va ai ministri, non vale solo per noi presbiteri, vale anche per voi nel matrimonio, per esempio, perché voi sapete che nel matrimonio siete voi ministri. E quindi a servire, imparare a servire, una vita. E allora qui dice, morì in quel luogo, nella terra di Moab, secondo l'ordine del Signore. È interessante che letteralmente in ebraico, secondo l'ordine del Signore, sulla bocca del Signore, cioè nel senso che, il senso qual è? Che dato che l'ordine viene dato dalla bocca, allora sulla bocca del Signore. Però questa cosa della bocca del Signore ha fatto molto lavorare la mistica ebraica, sapete, sul fatto che Mosè muore sul bacio di Dio. C'è un midrash in cui si dice che il Signore a un certo punto dice a Mosè, Mosè, devi morire. E Mosè dice, no, non voglio morire. E il Signore cerca di convincerlo, dice, guarda, sei arrivato a un'età, devi morire. No, non voglio morire. Al che il Signore lo abbraccia, lo bacia, e nel bacio, no, accoglie la sua anima. Allora, questa cosa del bacio di Dio, no, di questo morire sulle labbra di Dio. E se vedete anche il bacio, in qualche modo anche nella nostra esperienza umana dice, e voi lo sapete, no? Cioè questa ricerca di vita, questo scambio di vita, quello che dovrebbe essere, e a volte lo è un segno dell'amore che vince la morte. Allora morire sulle labbra di Dio è proprio morire baciati dal suo amore. Per cui fu sepolto nella valle, nella terra di Moab, di fronte a Bet Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba. Per cui è strano. Viene sepolto, ma nessuno sa dov'è. Ma. E poi ancora, Mosè aveva 120 anni quando morì. Gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. È stranissima sta morte, perché muore da vivo. Gli occhi non gli si erano spenti e nella Bibbia vuol dire che era vivo. Quando si dice, per esempio, non togliere, Signore, la luce ai miei occhi. Per cui lui era vivo e nel pieno vigore muore da vivo. Quasi come dire entrare nella morte da vivo, non da morto. Si sconfigge la morte nella vita, non oltre, ma nella vita, in una vita più forte della morte. E l'ultimo, che però non vediamo, vi ricordo soltanto, che tutti vi ricordate, che l'ultimo che verrà preso da Dio sarà Elia, che verrà preso su un carro di fuoco. Per cui a partire da questi testi noi comprendiamo come anche Gesù viene preso da Dio. Gesù è in Dio, viene sottratto al loro sguardo. Ed essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Attenzione, questo momento è un momento drammatico per i discepoli. Tra l'altro è anche il tempo che noi viviamo. Cioè, i discepoli in quel momento non hanno più il loro maestro, come anche noi. Cioè nel senso che noi, Gesù, in carne ed ossa, non ce l'abbiamo. Cioè noi viviamo come i discepoli che fino a quel momento avevano avuto il loro maestro che gli parlava, loro facevano fatica a capire, comunque non li abbandonava, in quel momento non c'è più. È presente in un altro modo, attraverso lo Spirito che ce lo rende, ce lo fa incontrare nella sua parola, nell'amore ai più vicini, ai più poveri, nell'amore alle persone, nei sacramenti, eccetera. Ma noi viviamo un'assenza del Signore, che sperimentiamo in altri modi, ma che rimane un'assenza, un'incompiutezza. Tant'è vero che i discepoli stavano lì, fissando il cielo, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?» Vedete, ci sono dei cristiani che stanno sempre a guardare il cielo, eccetera, no? E invece questi gli dicono: «Oh, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». Cioè, voi vivete! La vita umana, la vita cristiana, non si svolge la maggioranza del nostro tempo nelle sacrestie, nelle aule della parrocchia. La vita cristiana si svolge nella vita umana, nel mondo. E poi noi abbiamo bisogno di luoghi come comunità dove poter celebrare, dove poter incontrarci, ascoltare la parola, ma per poi vivere, non sempre stare lì a guardare il cielo, No, vivere questa vita. E vedete, questi uomini dicono: «Lui tornerà, voi avete una promessa, lui ve l'ha detto e tornerà». E allora anche noi camminiamo nell'attesa della sua venuta. Durante la preghiera eucaristica e nel corso dell'Eucaristia, anche in un altro punto, prima dello scambio di pace, si dice, no? Nell'attesa della sua venuta. E vi ricordate che nel centro della preghiera eucaristica, dopo il memoriale del vino, quando noi presbiteri diciamo mistero della fede, cosa diciamo tutti insieme? Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Noi lo attendiamo. Noi l'attendiamo perché Lui ci manca, e ci manca Lui e quello che Lui viene a portare, quello che Lui ha già cominciato a portare, ma che non è pieno. Questi tempi messianici, questo tempo dello shalom, questo tempo della pace, in cui gli aratri, no, saranno fatti da quelli che erano invece i cannoni e le bombe, no, quello che invece appunto le lance, i fucili si fonderanno per farne attrezzi per vivere, per la pace, questo ancora lo vediamo poco. Vediamo ancora poco che la pecora passeggia insieme al lupo, ci sono ancora tanti lupi che sbranano le pecore, eccetera, eccetera, le immagini che i profeti, no, presentano dei tempi messianici. Per cui noi siamo in attesa della sua venuta. Però siamo chiamati a vivere questo tempo, con tutta la sua difficoltà e con tutte le sue opportunità e con tutte le sue occasioni. E concludiamo semplicemente con questa immagine. Ricordate che dicevo anche nell'altro incontro che se con la passione e morte di Gesù patisce e muore anche la sua comunità, nel senso che si disgrega, con la resurrezione del Signore, il Signore fa risorgere anche la comunità. È la resurrezione di Cristo, è la resurrezione di Lui e del suo corpo, che siamo noi. Noi siamo corpo di Cristo. Noi siamo corpo di Cristo. Se siamo inseriti in Lui, in qualche modo siamo coinvolti con Lui, e in qualche modo la nostra vita, speriamo, in qualcosa parli di Lui, la nostra vita e la nostra morte. E allora l'ultima immagine che prendiamo è proprio questo inizio di questa prima comunità, dove dice: allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Interessante questo ritrovarsi nella casa, nella stanza al piano superiore. Vi ricordate che il Vangelo, vi dicevo, comincia in che luogo fisico? L'abbiamo detto, nel Tempio di Gerusalemme, e finisce nel Tempio di Gerusalemme. Il tempo della Chiesa comincia nella casa. Nella casa. Il primo luogo della comunità cristiana è la casa, è il mondo, è la casa. E forse questo tempo qui ci sta dando l'occasione per renderci conto, no? Poi torneremo a celebrare, ma il punto non è celebrare, è la vita cristiana che si gioca nella casa. E casa vuol dire la quotidianità, vuol dire le nostre case, vuol dire il nostro lavoro, vuol dire la città, vuol dire la strada, vuol dire i luoghi della nostra vita, non la parrocchia. Don Franco è d'accordo con me, lo so, lo sento che siamo in sintonia totale. No, lì ci ritroveremo per celebrare, per far festa, eccetera, ma il luogo della nostra vita cristiana è la casa, il mondo. E l'ultima cosa, i nomi. Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda figlio di Giacomo, tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Allora vedete, qui intanto c'è già una prima riconciliazione, perché i fratelli di lui, ricordate che nei Vangeli erano piuttosto un po' messi male nei confronti di Gesù, e invece c'è questa riconciliazione, questo gruppo che coinvolge anche loro, uomini e donne, e l'ultima cosa che voglio farvi notare è che Luca la lista dei discepoli l'aveva già presentata nel Vangelo. E se voi prendete il Vangelo di Luca, l'ultimo punto sul quale mi fermo, al capitolo 6, al versetto 14, Gesù chiama i discepoli, gli apostoli, e dice: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni, che erano fratelli, Filippo, Bartolomeo, Matteo, eccetera, eccetera. Ora, attenzione, la stessa lista Luca qui la cambia, cioè non mette più Pietro e Andrea, che erano fratelli, Giacomo e Giovanni, ma mette Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea. E vedete, questo, che non è un errore di Luca, ma è un dire che la fraternità nella quale il Signore ci coinvolge è reale, e in qualche modo non annulla le nostre relazioni fraterne di sangue, ma le supera, le compie, senza togliere nessun valore, assolutamente senza svalutarle, ma non basta il sangue per essere fratelli e sorelle. E penso che noi a volte possiamo sperimentare che il Signore Gesù ci dona fratelli e sorelle, a volte molto di più fratelli e sorelle di quanto siano i nostri fratelli e sorelle di sangue. Allora, come dire, è il Signore che fa famiglia. Questo è difficile in questo tempo attestarlo, per cui non possiamo andarci immediatamente a trovarci perché non siamo consanguinei, eccetera, fino alla sesta generazione, ma va bene, però per noi è molto più reale, no? E molte volte questa fraternità nel Signore Gesù, no? Che però, vedete, è una fraternità che anche questa è testimonianza, non è un qualcosa di cui esserne contenti e dire bello tra noi, no? Ma è qualcosa che il Signore opera per mostrare come il Signore vuole coinvolgere tutti, superare ogni nemicizia per poter fare di tutti, no? Dei fratelli e delle sorelle. Ecco, quindi questo per quanto riguarda così, ancora qualche testo o qualche riflessione che volevo offrirvi. Se avete delle domande, scrivetemele con WhatsApp e io poi vi darò qualche risposta. E invece poi ci daremo appuntamento invece per martedì prossimo sul Cantico dei Cantici. Quindi questo è il nostro. Comunque mi sono ricordato il quinto libro che non vi ho detto, era Ruth. Ciao! Grazie Don Fra, sapevo che trovavo piena sintonia con te in quello che dicevo. Ciao e buona serata, è stato un piacere vedervi. Don Franco.
Della mia parrocchia, parola sulla famiglia, aula di catechesi permanente. La famiglia, aula di catechesi, non in parrocchia, ecco su questo. È sul ministero dei genitori.
E potete vedere su YouTube, no? Don Franco, su YouTube. E la cattedrale di Bari, se mettete cattedrale di Bari.
Davide da Bicco, il canale Davide da
Da Bicco,
Bicco.
Davide da Bicco, appunto, il regista, il tecnico, tutto quanto. Va bene, buona serata, buonanotte, buonanotte a voi. Ciao, un saluto. Ciao Bianca, ciao. Ciao, grazie Vito, ciao Francesca, Enrico, ciao a tutti quanti, Angela, ciao Michele, ciao Margherita, buonanotte, buonanotte, ciao Giovanni, Elisabetta e Aronne, buonanotte. Buonanotte a voi.